un capitolo lungo, un capitolo che è un momento chiave della vita di Giuseppe. Giusto ricordare brevemente chi è questo giovane uomo. È uno dei figli di Giacobbe, il penultimo, uno dei figli che sono nati dalla moglie più amata di Giacobbe, che ha questo dono di essere un sognatore e un interprete dei sogni. E la sua storia è scandita da una serie di momenti bui. È come se questo giovane, che è tanto amato dal padre, tanto amato dalla madre, si trova in vicende successive a cascare sempre in una situazione più difficile. La prima è quando ancora giovane si trova ad essere allontanato dalla famiglia e venduto dai fratelli, e quindi lì il suo andare in una situazione più difficile è proprio quella di essere stato rigettato, cacciato via. Diventa schiavo nella casa di un dignitario egiziano, Potifar, e lì il suo padrone inizia ad apprezzarlo, perché nel libro della Genesi viene scritto che il Signore è con Giuseppe e quanto intraprende riesce, gli riesce tutto. Quindi anche nel periodo più buio, come quando viene allontanato dalla sua famiglia, Giuseppe non è abbandonato, non è solo, il Signore è con lui, e questo gli assicura la possibilità di trovare apprezzamento da parte del suo padrone egiziano, Potifar. Ma che cosa succede? Ancora una volta c'è una situazione in cui si ritrova in difficoltà. Si ritrova in difficoltà perché la moglie di Potifar inizia ad essere invaghita di questo giovane ebreo, e però lui rispetta il padrone, rispetta quello che è l'unione del padrone con la sua moglie, e si rifiuta di accettare quelle che sono le proposte di questa donna, e per questo si ritrova di nuovo vittima di un inganno e si ritrova non più buttato in un pozzo come avevano fatto i fratelli, ma messo in prigione. Seguiamo quindi Giuseppe in questa situazione in cui si ritrova passo dopo passo a vivere questa sorta di tensione tra l'essere con il Signore, che però non lo mette a riparo da delle vicende in cui va incontro a delle vere e grandi difficoltà. L'inizio del brano che abbiamo appena ascoltato dice 2 anni dopo. Dopo che cosa? Dopo che Giuseppe si ritrova ad essere in prigione a causa di quello che era successo a casa di Potifar, e in prigione con lui ci sono 2 alti dignitari egiziani, il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, entrambi caduti in disgrazia agli occhi del faraone, e entrambi hanno un sogno nella stessa notte, e chiedono aiuto a Giuseppe, e Giuseppe riesce a interpretare il sogno di questi 2 uomini, interpretare in modo corretto, e chiede di poter essere ricordato nella sua situazione di difficoltà, che possa essere liberato per aver reso un servizio al capo dei coppieri. Ma quest'uomo se ne dimentica. Quindi da quell'episodio che era accaduto 2 anni prima, quando Giuseppe aveva interpretato in modo corretto il sogno di questi 2 dignitari che erano con lui in prigione, nulla è cambiato per lui. È da 2 anni che si trova in prigione. Possiamo dire che l'ha dimenticato il capo dei coppieri, l'hanno dimenticato i suoi fratelli, è dimenticato da tutti. 2 anni in prigione, capite bene che è un tempo lungo, un tempo in cui quest'uomo, questo giovane uomo, ha tutto il tempo a disposizione per pensare che cosa sta succedendo, che cosa gli sta accadendo, il perché si ritrova ad essere continuamente in situazioni in cui si realizza qualcosa di buono e questo si ritorce contro di lui. È una situazione in cui anche legittimamente penso che ciascuno di noi potrebbe dire: ma che succede? Che cos'è che faccio di male? Dov'è che sbaglio io? Dov'è che sbaglia? Quali sono gli errori che commetto? Questi 2 anni che Giuseppe vive in questo carcere senza avere nessuna prospettiva per il futuro sono un tempo in cui legittimamente potrebbe svilupparsi nel cuore di Giuseppe tanta rabbia, tanta rivolta, un senso di rivolta, venir meno la speranza, perché in fondo si è trovato più volte in una situazione in cui è frustrata la sua vita, il suo desiderio, le sue possibilità. Due anni vissuti così. Vedremo poi come effettivamente Giuseppe ha vissuto questi due anni. Però quello che ha senso per noi, mettendoci nella preghiera, può essere proprio metterci nei panni di questo Giuseppe che si trova in una situazione difficile, che sta subendo. In fondo lui era innocente, non aveva commesso nulla di quello che veniva accusato e si ritrova per questo in prigione. Poterci chiedere come possiamo vivere anche noi quelle che sono delle situazioni in cui ci sentiamo come ingabbiati, in una situazione che ci ingabbia, di cui non abbiamo nessuna responsabilità. Come reagiamo in questa situazione? Quali sono gli strumenti ai quali possiamo fare appello? Ci lasciamo prendere la mano da quella che può essere la sensazione dell'ingiustizia che ci porta a incattivirci, che ci porta a chiuderci, oppure troviamo altre risorse? Passano due anni in questo modo. Quando succede qualcosa che di nuovo ha un impatto sulla vita di Giuseppe, ed ancora una volta è un sogno. Questa volta non è un suo sogno, non è un sogno di un altro che si trova nella sua stessa condizione, come uno dei suoi compagni di prigionia, è il sogno del faraone, del più potente uomo del tempo. È il sogno di colui che detiene il potere, che ha a disposizione tutto. Però questo non gli è sufficiente per capire che cosa sta dicendogli questo sogno. Rispetto alla dimensione del sogno, il faraone si trova impotente, senza mezzi. Questo perché il sogno del faraone è il momento in cui lui viene ad essere visitato dal Signore. I sogni sono il momento in cui noi abbiamo abbassato la nostra attenzione, il nostro livello di guardia e ci esponiamo di più a quella che è la visita del Signore. Così nella Bibbia vengono concepiti, capiti i sogni. È il momento in cui le nostre difese si aprono ad accogliere una parola che potrebbe non essere immediatamente gradita, ma che è sempre una parola di vita. E questo accade anche con il faraone. Un sogno che ha per oggetto, che si svolge presso il fiume Nilo. E il Nilo è per l'Egitto la sua fonte di benessere, la sua fonte di ricchezza. Gli egiziani sono potenti perché il Nilo assicura loro tutto ciò di cui hanno bisogno per poter vivere e far prosperare il paese. Il Nilo è l'acqua. Il Nilo è un'agricoltura prospera. Il sogno che si svolge nei pressi del Nilo è un sogno che si svolge quindi nel luogo dove c'è la fonte della vita. Il faraone sta facendo un sogno che ha a che fare con una questione che tocca direttamente la vita. E non soltanto la sua vita, ma la vita anche di tutto il suo popolo. Nel capitolo 40 c'era il sogno dei due che erano in prigione con Giuseppe, che era un sogno che riguardava la loro vita. Qui invece ci troviamo di fronte a un sogno che è importante perché è in gioco la vita di tantissimi, proprio di tantissime persone. E allora questo sogno che tocca la vita di tanti lo si capisce proprio perché parla del Nilo, perché parla della fonte della vita. E allora il faraone capisce che quel riferimento al Nilo tocca il cuore della vita. E quello che è il cuore della vita necessita di essere sempre oggetto della nostra attenzione, della nostra custodia, della nostra cura. Il sogno del faraone ci invita in fondo anche a pensare a qual è il nostro cuore della vita, qual è la fonte della nostra vita, qual è quel luogo, quella persona, quella relazione dalla quale noi traiamo vita e che è per questo da custodire, da accompagnare, da vigilare. Il faraone quindi capisce che questi due sogni sono importanti per questo motivo, però non ne capisce il significato. Sono due sogni tra di loro collegati, questi sogni dove ci sono questi riferimenti alle spighe del grano, alle vacche, quindi a quelli che sono l'agricoltura, la pastorizia, tutto ciò che è necessario per vivere, ma non riesce a capire che cosa questi sogni dicono, che cosa stanno manifestando effettivamente. Però è turbato. La Genesi ci dice che era turbato da quello che aveva sognato. Questo potente che non capisce, però è in ascolto del proprio cuore, lì dove la capacità dell'intelligenza di decifrare non è sufficiente a suonare il campanello d'allarme, è il fatto che questo uomo potente è comunque in contatto con quello che passa nel suo cuore. E altro aspetto che non è da poco, capisce che è una cosa importante e allora chiede aiuto. Non sa che cosa sta dicendo questo sogno alla sua vita, però chiede aiuto ai saggi, ai sapienti dell'Egitto per avere una risposta. Anche noi quando non sappiamo bene che cosa stiamo vivendo, ma sentiamo che è qualcosa di importante, allora ci è d'aiuto poterci rivolgere ad altri, perché ci possono almeno ascoltare. Non è detto che la persona a cui ci rivolgiamo abbia la risposta, anzi molte volte non ha la risposta, non ha una soluzione da darci, però può prestarci ascolto. E l'ascolto ci aiuta a chiarire meglio quello che stiamo vivendo. E questo lo capiamo anche da quello che ci racconta il brano della Genesi, come vedremo tra poco. Allora, ci troviamo di fronte a quest'uomo potente che si trova però disarmato, a farci anche capire che non è certo la potenza, l'accumulo della ricchezza, che ci mette al sicuro dal trovarci in una situazione in cui non sappiamo che cosa fare. Il nostro sentirci protetti perché abbiamo tante cose, perché siamo potenti, è soltanto una falsa idea. Non è per quanto possiamo sapere, per quanto possiamo fare, per quanto possiamo affermarci nella vita, che saremo al riparo dalle situazioni in cui ci troviamo con un cuore turbato. Non è lì il nostro rifugio, non è lì il nostro riparo. Quest'uomo si trova in fondo a essere messo in discussione, perché né il suo sapere, né il sapere delle persone che sono a fianco a lui è sufficiente. È un po' il discorso del limite che ci faceva anche oggi padre Roberto. Deve riconoscere l'uomo più potente sulla terra che ha un limite. E questo lo rende alla fine umile, gli permette di poter ascoltare. E quello che ascolta è un suggerimento che viene da uno dei suoi funzionari, questo capo dei coppieri, che gli dice: anch'io mi sono trovato nella tua situazione ad avere fatto un sogno che non capivo. È un compagno di prigionia, uno straniero, un ebreo, mi ha aiutato. Questo è il punto di svolta, in fondo, nella storia di Giuseppe. Finora abbiamo detto che la storia di Giuseppe è come una continua discesa, da una situazione buona ad una sempre meno buona, da una situazione in cui è amato ad una in cui si ritrova vittima di ingiustizia. Questo è il punto in cui qualcosa inizia a cambiare. E quando inizia a cambiare? Quando quell'uomo che aveva ricevuto da Giuseppe un aiuto e se n'era dimenticato, se ne ricorda. E cos'è che dice il capo dei coppieri? Dice: io devo ricordare oggi le mie colpe. L'inizio del cambiamento passa per quello che è il riconoscere la propria mancanza da parte di questo capo dei coppieri, e in fondo è il primo passo di qualunque riconciliazione, di qualunque rinascita, di qualunque ripresa: prendere atto di ciò che non ho fatto o ho fatto di male. La storia di Giuseppe rinasce, riparte da questo prendere atto da parte del capo dei coppieri dello sbaglio compiuto, che era lo sbaglio di aver ricevuto gratuitamente un dono e di non aver ringraziato, di non aver saputo vivere la gratitudine, di aver dato in fondo quel dono come scontato, come acquisito, come dovuto, perché veniva forse da un prigioniero straniero che non contava nulla. Quanti doni riceviamo e rischiamo di considerarli come dovuti? E per questo alla fine non li riconosciamo come doni e non siamo capaci di vivere la gratitudine. Ma in questo modo stiamo non rovinando il dono in sé, il dono resta bello, stiamo privandoci delle possibilità che questo dono apre per noi e per la nostra vita. Il dono resta intatto e sono i suoi effetti su noi che non possono prodursi. E allora il capo dei coppieri, ritornando con la memoria e ritornando a quell'episodio, chiedendo scusa, riconoscendo la sua colpa, mette in moto una catena di eventi che sarà positiva, ma non soltanto per lui, non soltanto per il faraone, non soltanto per Giuseppe, ma per tantissima gente nell'Egitto e fuori dall'Egitto. Vedete quella che è la forza del riconoscere una mancanza e di porvi rimedio. È veramente impressionante. Il faraone ascolta questo consiglio e subito decide di dare corso a quello che il capo dei coppieri suggerisce. Chiama Giuseppe. Immaginiamoci la scena di questo povero Giuseppe in prigione che arriva a un certo punto a cercarlo. Dimenticato da tutti, improvvisamente arrivano e gli dicono: il faraone ti vuole parlare. E la Genesi dice: lo fecero uscire in fretta, e quindi gli altri lo portano fuori dalla prigione. Ma poi aggiunge: egli si rase, si cambiò gli abiti e si presentò al faraone. Se gli altri lo hanno tirato fuori dalla prigione, poi è lui che prende in mano la sua vita ora. È lui che si rade, è lui che si cambia d'abito, è lui che si prepara a questo incontro. Come ha vissuto Giuseppe questi 2 anni di prigionia? Preparandosi, aspettando nella speranza, sapendo che il Signore non l'ha mai abbandonato e che arriverà il momento in cui dovrà essere pronto, perché un'occasione che neanche può immaginarsi si presenterà. E allora quando arriva il momento, Giuseppe è preparato, sa che deve compiere alcuni gesti, sa che deve presentarsi in un certo modo. Soprattutto arriva di fronte al faraone, all'uomo più potente della terra, e arriva non come uno schiavo, non come un prigioniero, ma come un uomo. Arriva con la sua dignità, arriva con la sua storia con cui ha fatto forse i conti durante questi 2 anni e con cui ha fatto la pace. Arriva e il faraone gli dice: io ho fatto un sogno che non ho trovato nessuno capace di spiegarmelo, per questo mi rivolgo a te. E cosa risponde Giuseppe? Non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone. Non io. In questi 2 anni di prigionia, Giuseppe ha capito chi è Dio nella sua vita e chi è lui negli occhi di Dio. Ha capito che il dono di interpretare i sogni è un dono che ha ricevuto, in cui lui è strumento e non protagonista. È lui che riconosce che è Dio che agisce. Solo 2 anni prima, quando gli avevano fatto la stessa domanda, il capo dei cocchieri e il capo dei panettieri, aveva dato una risposta leggermente diversa. Aveva detto: il Signore dona la capacità di interpretare i sogni. Ora qui ci dice: non è che solo il Signore dona, è il Signore che interpreta. Veramente ha riconosciuto Giuseppe qual è il posto di Dio nella sua vita. E questo lo rende umile, consapevole di chi è, e questo lo rende pienamente degno. Non deve strisciare di fronte al faraone, può stare da uomo che ha la sua dignità e la sua libertà. È una situazione apparentemente impari, però il modo in cui Giuseppe vive tutto questo lo mette in una condizione di reciprocità. E questo può essere uno spunto su cui fermarci per come noi possiamo vivere quelle situazioni in cui ci troviamo di fronte a queste asimmetrie, quando abbiamo di fronte qualcuno che ha una posizione apparentemente più forte rispetto alla nostra. Giuseppe riesce a stare lì da uomo libero perché è consapevole di chi è nella sua relazione col Signore e sa che sì, il faraone ha un potere sulla sua vita, ma in fondo la sua vita non dipende dal faraone, la sua vita dipende da Dio che non l'ha mai abbandonato. Qui c'è qualcosa che rende profondamente libero Giuseppe. Allora la risposta che gli dà è: il Signore ti darà una risposta, ascoltiamo il tuo sogno. E il faraone racconta. E come vi dicevo, il primo servizio che fa Giuseppe al faraone è quello di farlo parlare, di fargli raccontare il sogno. Perché, vedete, noi abbiamo ascoltato i sogni raccontati dal narratore all'inizio del capitolo. Ora ascoltiamo questi sogni raccontati dal faraone. E non è identico il racconto, c'è qualcosa in più. Il faraone dice, per esempio, che le 7 vacche non ne aveva mai viste di così brutte, e aggiunge anche che queste vacche hanno mangiato le altre, ma neanche ci si accorgeva che le avessero mangiate. Cioè il faraone, nel raccontare i sogni a Giuseppe, sta in fondo già dicendo quello che è il sogno, quello che significa il sogno. Nel raccontare quello che ci sta a cuore, quello che ci preoccupa, iniziamo già a chiarire dentro di noi i motivi della preoccupazione. E questo permette in fondo a Giuseppe di poter dare la sua risposta con molta semplicità, perché la sua risposta in qualche misura era già là, era già in quello che diceva il faraone. Quindi Giuseppe non fa altro che compiere l'ultimo passo di questa interpretazione, e può dire quindi al faraone che questi 2 sogni sono in realtà solo uno, e che questi 2 sogni sono l'annuncio di 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia, 7 anni di povertà. Ma non dice solo questo Giuseppe, dice anche che con questi sogni Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare, Dio ha manifestato al faraone la sua volontà, e che il fatto che sono 2 è perché tutto questo sta per accadere. Quindi Giuseppe interpreta il sogno, gli dà una spiegazione e dice anche: vedi che questo sogno parla della vita, parla della tua vita e la parla della vita di altri. Ed è talmente libero da poter annunciare qualche cosa che è difficile da ascoltare. Cioè, 7 anni di carestia è una notizia difficile da ricevere. Ricevere una notizia brutta è complicato, dare una notizia brutta è difficile. Però Giuseppe lo fa, ma lo fa perché vede che in tutto questo c'è qualcosa di più grande, che non è per dire semplicemente che ci sarà una sventura, ma perché questa sventura non è inevitabile. Di fronte all'annuncio della carestia, uno potrebbe dire: e allora che dobbiamo fare? Basta, lasciamo perdere, non facciamo nulla. Di fronte alla volontà di Dio, di questa situazione di carestia, lasciamo perdere tutto, non facciamo niente. Invece quello che Giuseppe sta dicendo è proprio il contrario. Il Signore ti sta comunicando qualcosa, non perché tu debba dire basta, lascio perdere, accada quel che accada, ma perché in questa situazione che ti troverai a vivere tu possa far scattare la tua creatività, le tue energie, le tue risorse, tu possa attivarti. La situazione è questa. Oggi parlava Roberto della realtà, guardare a quella che è la realtà. La realtà è questa. Spiacevole, sì, ma dentro questa realtà tu ti puoi muovere, tu puoi agire, tu puoi far leva su qualcosa che può riattivare un processo buono di vita. Il senso dell'annuncio dei 7 anni di abbondanza, dei 7 anni di carestia, non è una sentenza inappellabile per la quale non c'è nulla da fare, ma è un annuncio perché noi possiamo iniziare ad agire dello stesso nella nostra vita, perché noi possiamo, a partire dalla realtà, metterci in moto, metterci in cammino. E Giuseppe lo fa dando un consiglio, in modo del tutto gratuito, dà un consiglio al faraone, gli indica una prospettiva, una strada per poter superare la carestia. Cerca un uomo che sia saggio, cerca qualcuno che possa aiutarti, che possa raccogliere nei tempi di abbondanza il cibo e che sia in grado poi di distribuirlo successivamente. Un uomo intelligente e saggio. Giuseppe ci sta facendo capire che di fronte a una situazione di questo genere bisogna trovare una strada. Possiamo trovare una strada, e questo vale anche per le carestie che viviamo nella nostra vita. La carestia nella nostra vita non è una condanna inappellabile, ma è una situazione nella quale possiamo tutti passare, di mancanza di forza, di debolezza, nella quale possiamo cercare altre risorse, quelle risorse che forse abbiamo messo in magazzino prima. Come quando Ignazio, negli esercizi e nelle regole di discernimento, dice che nel tempo della consolazione, nel tempo della grazia, facciamo tesoro di questa grazia, perché sarà la risorsa a cui potremo fare appello nei tempi più duri. Quindi la risposta che dà Giuseppe indica una possibilità, ed è una risposta che piace al faraone, è una risposta che il faraone accoglie. Facciamo così, cerchiamo un uomo che sia intelligente e saggio, che vuol dire un uomo capace di discernimento, un uomo capace di poter trovare nelle situazioni complicate una via da percorrere, una via da seguire. E questo uomo, dice, chi può essere questo uomo in cui c'è lo Spirito di Dio? Il faraone riconosce che deve essere un uomo non soltanto dotato di un'intelligenza umana, ma anche capace di questa unione profonda con Dio. Giuseppe non aveva fatto la descrizione di questo consiglio pensando di autocandidarsi, non stava facendo una campagna pubblicitaria per sé, aveva veramente voluto dare un'indicazione. E proprio perché in fondo non si stava candidando e si era dimostrato così saggio, è ovvio che sia considerato alla fine dal faraone il candidato ideale. E per questo il faraone lo nomina Gran Visir. Il faraone fa diventare questo schiavo ebreo la seconda carica più importante dell'Egitto. E viene descritto tutto questo rituale in cui riceve una nuova veste, gli viene dato un anello, gli viene dato una collana, viene investito dei segni più importanti di autorità in Egitto dopo il faraone. Diventa improvvisamente, da prigioniero Giuseppe, a colui che è come se fosse il primo ministro dell'Egitto. Giuseppe aveva avuto problemi sempre con gli abiti. All'inizio con la tunica che gli aveva regalato, che era stata motivo della gelosia dei fratelli e che gli avevano strappata. A casa di Potifar, per evitare di essere avvinghiato dalla moglie di Potifar, aveva lasciato cadere i suoi vestiti per scappare. Ha sempre avuto problemi con gli abiti. Ora viene rivestito di altri abiti e gli viene restituita una dignità agli occhi di tutti. Ma la dignità agli occhi di tutti è seconda rispetto a quella che è la dignità più fondamentale, che Giuseppe ha scoperto di avere agli occhi di Dio. Questi abiti di grande dignitario lui li può portare con coscienza, in modo retto, perché non si sta attaccando a nessun potere, si sta semplicemente affidando a quell'ascolto del Signore che lo ha portato fino lì. E quando questo succede, allora il potere non si vive come un'autoaffermazione, ma come servizio. Quegli abiti di lino, di ricevere una moglie, l'essere diventato il secondo uomo più potente dell'Egitto, non è per lui un motivo di superbia, perché tutto questo rientra in un quadro più grande. E badiamo bene che continua ad avere ben cosciente che lui è il numero due. In Egitto il numero uno è il faraone, ma nella sua vita il numero uno è il Signore. E per questo può essere libero anche nei confronti del faraone. Non è un sottoposto, non è un esecutore. E per questo può agire come agisce per assicurare il benessere dell'Egitto e non solo dell'Egitto. Riceve anche un nome nuovo, un nome egiziano, però non dimentica le sue origini. E lo capiamo perché ai due figli che gli nasceranno non darà nomi egiziani, ma darà dei nomi ebrei. Nella sua umiltà Giuseppe ci mostra come posso entrare anche in un contesto molto distante dal mio, ma e farlo bene, viverlo bene, essere egiziano con gli egiziani, ma questo non significa perdere quelle che sono le mie origini, le mie radici. Perdere chi sono. Riceve un nome nuovo, ma in tutto il resto della Bibbia viene sempre chiamato Giuseppe. Lui non si cancella per qualcosa di diverso. E in questo senso possiamo dire che è un altro segno che Giuseppe non si sta vendendo al potere. Non si sta vendendo a quello che potrebbe essere qualcosa che in questo momento mi affascina, qualcosa che ha una presa su di me. No, resta fedele al suo nome, resta fedele alle sue radici, resta fedele alla sua chiamata, alla sua vocazione, a quello che è l'invito del Signore che gli ha fatto di vivere all'interno della sua storia un certo itinerario, un certo percorso. E i due figli come vengono chiamati? Il primo viene chiamato Manasse. Manasse perché Dio mi ha fatto dimenticare ogni affanno e tutta la casa di mio padre. Il secondo è chiamato Efraim, perché Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. E tra i due nomi e le due spiegazioni che Giuseppe dà c'è una tensione. E c'è anche la storia di dolore di Giuseppe. Perché il primo figlio dice: ho dimenticato i miei affanni, ho dimenticato i tradimenti che ho subito, le ingiustizie, ho dimenticato la casa di mio padre. Manasse è come se fosse la presa di distanza da parte di Giuseppe da tutto ciò che non andava nella casa di Giacobbe. E però poi c'è Efraim. Ed Efraim dice: Dio mi ha reso fecondo nella terra della mia afflizione. La fecondità in questo dolore che non è ancora venuto meno, e la terra dell'afflizione, per un gioco di assonanze, ricorda il nome del fratello minore di Giuseppe, Beniamino. La fecondità, la vita, nasce anche stando in questa terra dell'afflizione. In questo senso i due figli dicono quello che è anche tutto il cammino che ancora deve fare Giuseppe. Ha ritrovato la libertà, ha ritrovato la dignità, ha ritrovato un posto nella società, deve ancora però ritrovare i suoi fratelli. E i nomi dei due figli dicono questo, il cammino che ancora deve fare per ritrovare la sua famiglia. Giuseppe ha i figli negli anni dell'abbondanza, e negli anni dell'abbondanza in modo instancabile esegue il progetto che aveva suggerito. E poi questo progetto continua ad eseguirlo in modo fedele negli anni della carestia. Tra le tante qualità di Giuseppe in questa sua fase della vita da uomo adulto vi è sicuramente quello della fedeltà. La fedeltà a un'intuizione, la fedeltà a un progetto, il portare avanti le cose anche quando negli anni dell'abbondanza potrebbe sembrare che nulla faccia presagire la successiva carestia. Giuseppe è fedele a quanto ha compreso, è attivo, si dà da fare. E la sua fedeltà, la sua azione, la sua lungimiranza non sono un bene soltanto per lui, non è un bene soltanto per il faraone, non è un bene soltanto per il popolo egiziano, ma sarà un bene per ogni paese. La fedeltà al Signore di Giuseppe diventa una benedizione per tutti i popoli. Questo capitolo ci fa vedere quindi come la lunga discesa continua di Giuseppe ha un termine, qualcosa cambia, si riparte, per Giuseppe, ma non solo per Giuseppe, perché la storia di ognuno di noi, come quella di Giuseppe, è una storia che va oltre il personale, coinvolge gli altri, è una storia che si apre sulla vita di tanti altri. Ecco qualche spunto per la vostra preghiera, continuando a camminare con Giuseppe in questo lungo percorso in cui i sogni che interpreta sono sogni perché possa esservi una speranza di vita per tutti. E questa speranza è quella che in fondo desideriamo anche per ciascuno di noi.